Ti ringraziamo per la tua parola che è spirito ed è vita. Stasera invochiamo il tuo nome, chiamiamo verso di te. Grazie per il tuo nome meraviglioso. Il tuo nome è salvezza per tutti noi. Rivelati ancora come lo Spirito. Il Signore è lo Spirito. Romani 10, versetto 13. Leggiamo assieme il versetto Romani 10, versetto 13. Leggiamolo assieme in tutte le lingue, pieno di fede. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ancora una volta. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque. Chiunque. Ogni persona sarà salvato. Amen. Signore, voglio essere salvato.
Amen.
Come sperimenti salvezza? Apri il cuore ed apri la bocca. Adesso abbiamo letto questo versetto, ma forse non abbiamo ancora sperimentato salvezza, perché non abbiamo invocato. Possiamo leggere un tale versetto 100 volte, anche 100 volte, ma non è una garanzia che sarai salvato. E lo puoi leggere una volta e praticarlo subito ed avrai salvezza, perché crediamo alla parola, senza fede non ci aiuta. Fratelli, adesso è un'opportunità, invocate adesso il suo nome e sono sicuro che oggi avete anche bisogno di così tanta salvezza come io. Signore Gesù, Signore Gesù. Grazie Signore, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questo è meraviglioso, è un'esperienza che possiamo fare sempre e dobbiamo farla sempre di nuovo. E stasera vorrei mostrare che la sapienza di molte verità che abbiamo, che queste verità non portano salvezza se non le pratichiamo, ma dal momento in poi, da quando le pratichiamo, siamo liberi. Il Signore è lo Spirito nel mio spirito. Quale rivelazione? Ho bisogno di questa rivelazione sempre di più e sempre di nuovo. E allo stesso momento posso testimoniare, Signore, Tu sei nel mio spirito, lì dimori. Vi voglio incoraggiare stasera, usate la vostra bocca di parlare queste verità, di pronunciare queste verità. Non dovrai per forza alzarti davanti alla riunione, a questa conferenza, a così tante persone, ma quando sei solo, a casa, o anche a bassa voce, ma di dirlo in fede. Grazie che io ho te nel mio spirito. Grazie che tu dimori nel mio spirito. In 2 Corinzi 4, versetto 13, Paolo dice, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. E sono sicuro che ci sono alcuni tra di noi in questa conferenza che non hanno mai parlato in fede in questa conferenza. E non è troppo tardi. Inizia adesso. Parla in fede. Parla la parola di Dio. Di non raccontare storie di non costruire delle storie attorno, ma parla, pronuncia la parola. E vedremo più tardi l'effetto se parliamo la parola, se la pronunciamo, se la mettiamo nella nostra bocca. Ho creduto, perciò ho parlato. Così anch'io oggi credo e parlo in fede, basandoci su questo versetto. Il Signore si rivela come lo Spirito, in modo semplice, in modo chiaro. Abbiamo sentito così tanti esempi in questi giorni, come è semplice di volgersi verso lo Spirito, verso la pienezza. Non essere qualcuno che sta vicino a un roscello pieno d'acqua ed è assetato e muore di sete. Bevi. Apri la bocca e prenditi quest'acqua dal ruscello pieno d'acqua fresca. Lui è lo Spirito. E come trattiamo questa verità, che Lui è la verità? Tutta la ricchezza di Cristo è nel suo Spirito, persino è in me, nel mio Spirito. E adesso aspetto fino ad essere soffiato. Adesso aspetto, lo Spirito è come il vento, aspetto finché ho la sensazione, sì, adesso sono in Spirito, adesso nella mia anima ho l'impressione che sono nello Spirito. Questo è un estremo. L'altro estremo è di prendere la parola, sì, tu sei lo Spirito, tu hai rivelato così tante cose, sì, adesso tutto ciò lo devo compiere, devo mantenere ogni singolo versetto. E poi ad un tratto la lettera agli Efesini diventa un libro pieno di leggi, di dottrine, di cose da fare per la mia carne. Questo è l'altro estremo. Paolo in Romani 7 era una tale persona. Leggiamo assieme. Non voglio rimanere troppo a lungo in questo libro, questo capitolo. Versetto 22 di Romani 7 dice: infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Paolo era contento. Compiace nella legge di Dio, ma secondo l'uomo interiore. Si rallegra della parola di Dio interiormente, ma si rende conto che c'è anche un'altra legge che combatte. C'è la legge del peccato nelle mie membra. Poi c'è un'altra legge nella mia mente, nei miei pensieri, la mia saggezza della parola, la mia sapienza, conoscenza della parola. E questo, come dice Paolo, mi rende prigioniero. Ed è bene se stasera diamo un'occhiata a questa prigione nella quale Paolo si trovava in questo momento dove ha scritto questo capitolo. Perché credo perché tutti noi ci ritroviamo in questa stessa prigione sempre di nuovo. So che gli esempi sono sempre un aiuto, ma non sono mai perfetti. Questo è proprio un esempio, un'immagine, deve aiutarci, non pensare troppo di questa immagine, ci deve aiutare per vedere il concetto. Voglio usare questa immagine per descriverlo. Con questo vaso di vetro, alla base è larga, ma in cima il vaso è abbastanza stretto. E Paolo si è sentito come prigioniero, perché c'erano delle leggi che lottavano l'uno contro l'altro, cioè la legge del peccato, la legge della mente,
und irgendwo
Poi, da una, poi c'è anche la gioia della legge di Dio. Ma lui si è sempre trovato in questo ambito qui sotto. Io voglio fare qualcosa per Dio. Io so che la parola di Dio è giusta. È giusto? Versetto 19 dice: infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. E qui si vede, qui c'è ancora la legge che lui stesso si è creato di quello che vorrebbe fare, cercava di farlo da un buon cuore. Ogni tanto qui su lui vede il bene, lì c'è qualcosa di buono. Ogni tanto da qui sotto riesce a vedere dall'uscita qualcosa di positivo, ma in fondo lui si trova qui sotto, in questo ambito, in questa prigione. E in versetto 18 dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. E qui sotto, questa è la sua carne, è la sua anima, caduta. Sì, la mente dice sì, la parola è giusta. La mente dice io dovrei andare nella riunione. La mia mente dice dovrei essere puntuale. L'ho imparato una volta. La mia mente dice dovrei leggere la parola ogni giorno e cerco di farlo e fallisco. Mi trovo qui sotto in questa prigione. Cioè, cerco di salire, ma alla fine devo ricasco in basso. Perché è la propria forza. Perché c'è una legge. Io vedo una legge nelle mie membra che mi rende prigioniero della legge del peccato, che mi fa fallire volta dopo volta. In versetto 24 dice: me infelice. Fratelli, chiedetevi, anche dopo aver sentito la parola in questa conferenza, quanto velocemente pensiamo di noi stessi, noi infelici. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Qui parla di un corpo della morte, la carne, la mia mancanza di voglia di aprire la Bibbia, la mia stanchezza e di dire, oh, no, non vado nella riunione. Il mio cercare di praticare ciò che i santi mi hanno detto, alla fine rimane questo ambito qui sotto, l'ambito dell'io, della carne. E persino ciò che sento della parola, il messaggio, lo faccio delle categorie che sì, la parola è stata buona, ma poi guardo la mia vita e dico sì, non riesco a metterla in pratica, cerco di farlo ma non funziona. E per questa situazione c'è una parola, religione. Religio in latino vuol dire la perseveranza nel rispettare delle regole. Avete ancora domande? Quante volte mi ritrovo nelle situazioni di fare in modo diligente ciò che devo fare? Ma non rimaniamo in questo ambito qui sotto dove ci sforziamo noi stessi. Non voglio rimanere in questa carne. E persino nelle opere della carne. Se leggiamo Galati 5, parlando delle opere della carne, tutte queste opere non le voglio. Ma mi giro attorno a queste opere, anziché nello spirito. Idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, nel versetto 20, gelosia, ire. Così velocemente ci ritroviamo in litigi, problemi tra fratelli, nei matrimoni. Ogni tanto cerco di salire in questo vaso, di uscirci e di godere un po' di libertà. Ci tiriamo su per guardare un po' al di fuori da questo vaso e ci assaporiamo libertà e poi ricasco dentro. Perché non ho ancora scoperto una legge. E questa legge c'è scritta in Romani 8. Non c'è più condanna. Prima in versetto 25 del capitolo 7, Paolo dice: grazie siano rese a Dio. Qui Paolo si rende conto di qualcosa, che c'è il Signore. In versetto 1 del capitolo 8, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Chi non conosce questo versetto? L'abbiamo letto dozzine di volte, forse centinaia di volte. Questo versetto lo dobbiamo prendere in fede e dobbiamo dirci Amen. Parla questa parola davanti a te in fede al Signore. Grazie che tu come lo spirito di vita mi ha reso libero. Adesso entriamo in questo tutto nuovo ambito, l'ambito dello spirito. Lo spirito è libertà. Loda il Signore. Non dobbiamo costruire una rampa di uscire da questo vaso per poi finalmente entrare nel spirito, cioè di salire qui dentro e poi sperando di scivolare giù dall'altro lato. Dobbiamo essere qui nella conferenza e dire: aspettiamo di finalmente ricevere un'emozione o di raggiungere un certo stato d'animo di poi poter poi dire sì, adesso sono nello spirito. Non posso immaginarmelo. Tutte le mie idee sono nell'anima, nella mente. È difficile anche di spiegarlo, perché sulla Terra non c'è un ambito dove ci sono due leggi che operano uno contro l'altro, possono agire allo stesso momento. Paolo dice: mi ha liberato. Anch'io lo posso dire: grazie Signore, la legge dello spirito della vita mi ha liberato. Non mi deve liberare in futuro, mi ha già liberato. Da quando ho il Signore sono libero. Libero dal peccato, libero dal cercare di piacere al Signore, ma anche libero dal peccato. Dalla legge del peccato della morte, di dover peccare.
Oh, hey Jesus.
Non si tratta di mantenere questa legge dello spirito della vita. Mi ha già liberato. Da quel momento dove lo accetto, lo applico in fede, dico Amen, sì, io lo applico per me stesso, credo che mi ha liberato, automaticamente siamo in questo ambito dello spirito. Abbiamo bisogno di questa decisione della quale parliamo. Sì, adesso io scelgo, mi decido per lo spirito. Sono libero. ad un tratto non sono più fissato su una certa condotta, ma anche la mia condotta è qui dentro, in questo vaso. Come ti comporti, tra virgolette, in modo giusto nella riunione? Cosa si aspettano gli altri da te? Cosa si aspettano i fratelli a Stoccarda da te in una riunione? Dimenticalo, non è una condotta, non si tratta di una condotta. Dobbiamo volgerci allo Spirito. Volgiti verso lo Spirito, dove c'è tutto il Cristo. Qui si trova tutto il Cristo, non qui in questa stretta parte dalla quale riesco a vedere qualcosina, di gustare brevemente la libertà. Mi mancano proprio le parole. Provalo, applicalo. È un nuovo ambito, è un ambito completamente diverso dal quale io mi posso immaginare. Abbiamo letto ciò che non è salito in nessun cuore di un uomo. Non puoi spiegare questo ambito dello Spirito, devi sperimentarlo. La mia esperienza è, se mi trovo nell'ambito dello Spirito, lo so al 100%. Dico, questa pressione religiosa è sparita. Non devo più essere in questo ambito dove devo cercare di arrabbiarmi, di essere appesantito. Perché spesso ho avuto delle situazioni dove ho detto con i fratelli, ma proprio deve essere così? Ma cosa faccio con una tale reazione? Sì, lo tengo per me. Non ne parlo, lo tengo per me. Allora continuo a girarmi in quest'ambito. Posso anche dire al Signore, ti lodo, perché nello Spirito c'è libertà dalla mia opinione di una certa cosa. Sì, io sono libero. E poi ad un tratto il rapporto tra i fratelli è completamente diverso. Sono le cose che non mi piacciono, ma come le tratto? Se prendiamo l'esempio di prima, il mio cantico che vorrei cantare non è stato cantato per la seconda volta. E adesso cosa faccio? Come reagisco? Nello Spirito, nella mia esperienza, sono libero da ogni rabbia, da ogni ira. Lode il Signore. Non devo spingerlo, forzarlo, sono libero da ciò. Vedete dove c'è l'aspetto pratico? Posso provare a vedere in quale ambito mi trovo. Se inizio ad argomentare, anche un punto importante che fa parte del vaso, se inizio ad argomentare, sono ancora in questo vaso. Devo fallire, non posso, cioè non posso dire grazie che tu mi hai liberato. Non essere fissato sulle discussioni, ma sii fissato sullo Spirito. Di Signore, dove sei? Non voglio mancarti. Se guardiamo la nostra propria esperienza, spesso non ci rendiamo conto che ci troviamo in questo vaso, perché suona bene, parliamo del Signore, c'è anche la parola, e ciò che Paolo ha detto, lui era in prigione, siamo prigionieri nella nostra anima, e il Signore ci vuole rendere liberi, ci vuole liberare. E Paolo cosa dice? Secondo Corinzi 3:17, è lì dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Io voglio scoprirlo ancora di più, l'ho già scoperto, lo posso testimoniare stasera, ma settimana prossima lo voglio riscoprire, anche stasera. Signore, lì dove tu sei, lì c'è libertà. Libertà per lo spirito. Non capitemi male, non vuol dire allora posso fare quello che voglio. No, no, lo spirito non è libertà per ogni cosa. Se dimoro nello spirito non sono più nella legge del peccato e della morte. Il peccato non ha più una via. Cioè, viene tolto il nutrimento, non ha più un modo di entrare in noi. Nel giorno di Pentecoste, il Signore ha portato la Chiesa in questa libertà. I discepoli erano pieni di leggi, di dottrine, di regole. Erano un gruppo religioso con moltissime regole. Hanno cercato in modo così intenso di mantenere queste regole. Il Signore ha detto, io vi do del mio spirito. E voi sarete i miei testimoni. E l'hanno sperimentato. Ad un tratto erano liberi per il Signore. Liberati per la Chiesa. E per questo lo Spirito è stato sparso per l'edificazione della Chiesa. E vogliamo entrare in questa libertà. Mi faccio uno con te. E se io lo parlo, lo pronuncio, io mi sento e io divento uno che ascolta la fede. Provate a pronunciare la parola ad alta voce, pieno di fede.
Oh, hey Jesus.
In Romani 8, Paolo dice nel versetto 12, così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Paolo in capitolo 7 era debitore alla carne, ma nella libertà dello spirito non lo sono più. Io vivo Cristo, appartengo allo spirito, alla libertà dello spirito. Applico questa nuova legge, una legge che mi ha liberato. Tu lo puoi applicare adesso, in mezz'ora, perché è sempre in te. Questo spirito della libertà è in te. Non discutere, non cercare argomenti, sì, adesso non mi va bene, non mi sento bene nella mia anima. La mia anima, le mie emozioni sono qui dentro. Sì, forse sono triste. Forse sono molto gioioso. La condotta nello spirito, come dice in versetto 4, noi che maniamo non nella carne, ma secondo lo spirito. E se gli dico, Signore, adesso ti cerco, Lui mi libera dalle mie emozioni, dalle mie sensazioni, dai miei sentimenti. Nel tuo spirito lì c'è libertà. Fa che il Signore ti possa riempire. Sì, forse una cosa mi occupa molto e dimentico completamente di leggere la parola. Sono così occupato, poi ad un tratto è sera, sono così stanco, vado a letto e non ho letto niente della parola. Anche questo è un tipo di prigionia delle cose della vita quotidiana che vengono spezzate. Se mi volgo allo Spirito e dico Amen, Signore, ho molto da fare, ma adesso io mi volgo a Te. Ti tocco, sono libero nel mio Spirito. nella tua vita quotidiana. Così tantissime cose da fare, devo insegnare così molte cose, imparare così molte cose, ma devo dire al Signore, ricordami, finché posso dire Amen, posso essere libero. Ti lodo, vengo a te, anche se solo per un minuto, io ti invoco e grazie che in te c'è libertà. Tu adesso sei la mia salvezza. Nell'ultimo periodo ho invocato il nome del Signore durante la giornata, andando in bagno. Non l'ho gridato ad alta voce, ma l'ho detto per me stesso: Signore, tu sei la mia salvezza. Io ho sperimentato libertà lì dove c'è lo Spirito e Lui è in me, nel mio spirito, lì c'è libertà. E chi invoca il suo nome sarà salvato. È meraviglioso. Provalo. E poi sperimenterai la differenza. Poi noterai, ah, adesso sono libero. Ed è per questo che non voglio neanche descrivere troppo come è quando siamo liberi. Perché lo Spirito dà ciascuno individualmente. Ma l'esperienza della libertà la possiamo fare tutti. È qualcosa di glorioso. Ad un tratto non sono più dipendente dalle cose che prima erano così importanti, quello che faccio nel mio tempo libero, dal lavoro, da uomini che forse non... dai santi nelle riunioni con i quali forse ho un problema, ma mi libera. E dentro nella sala forse avete la stessa esperienza, ah, con questa sorella non mi trovo così tanto bene, questo fratello tossisce sempre nel modo sbagliato, ah, mi dà inciampo, mi lascio sviare da qualcuno che esce durante la riunione. Sì, deve uscire proprio ogni riunione. Sì, allora lascialo uscire. Lì dove c'è lo Spirito del Signore c'è anche libertà da queste situazioni. Non lasciati sviare da questa libertà. E poi ricadere in questo vaso di vetro in mezzo alla riunione. Molto più velocemente da quanto te lo immaginavi. Volgiti allo Spirito anche se vuoi o anche se non vuoi, ma volgiti. Invocate il nome del Signore. Non come grido d'aiuto da uscire da questo vaso per vedere un po' di luce, ma se io invoco il nome del Signore Gesù, in un salto, in un battadocchio sono fuori e libero. Non grido in basso dal mio peccato, dalla mia carne, sele, dalla mia anima, no, esco e sono subito libero. Per questo invoco il nome del Signore. Forse non te lo puoi immaginare? Non fa niente, perché anche i tuoi concetti fanno parte del vaso. Applicalo, provalo. Non ho più bisogno di vivere nella mia carne, è una tale liberazione. Molti uomini, persino molti santi, molti credenti sono prigionieri in questo vaso, ma possiamo essere liberi, liberi nel nostro spirito. In Romani 8, versetto 11, che anche i nostri corpi mortali Lui vivificherà anche i nostri corpi mortali, perché ho applicato questo esercizio alla Deità, di dire nelle riunioni, sì, sono stanco, ma io mi volgo e Lui ci vivifica. Il nome del Signore Gesù spezza le catene di noi prigionieri. Provalo. E vorrei applicare questo aspetto dell'applicare la parola al contesto delle riunioni. Cosa sono le riunioni? Sono un luogo di libertà. Lì vieni spinto alla libertà. Perché? Perché c'è molto Cristo che esce, c'è tanto Cristo che esce dalla bocca. Se ascolto ciò che viene detto, sì, dico sì, amen, lo credo, lo applico per me stesso. Perché la fede è qui nel mio spirito, è lo spirito di fede. Ma come veniamo nelle riunioni? Qual è la nostra esperienza? Entriamo un po' senza energia, ci sediamo e osserviamo un po' cosa succede. Lasciamo passare minuti, altri minuti, 10 minuti, quarto d'ora. Guardo un po' chi entra. Ah, questo fratello di nuovo troppo tardi. Sviato. Fratelli, abbiamo l'opportunità, mediante la legge in noi, di entrare mediante questa legge in me nella libertà. Invoca il suo nome. L'hai mai fatto? Di entrare nella riunione e come prima cosa invocare il nome del Signore, dire ti lodo, tu adesso sei il mio Salvatore. E applicalo e pregalo anche per tutti, tu sei la nostra salvezza. E sicuramente l'uno o l'altro dirà amen, sì, anch'io lo applico. E ripeto questo versetto, questa preghiera. Parla, pronuncia la parola e questa parola ti libera, perché lo parli, lo pronunci in fede. Non solo ascoltare ciò che viene detto lì davanti e cercare di capirlo nella mia mente, non voler capire, come abbiamo sentito stamattina. E come posso combinare questi due versetti? Come funziona questo versetto? No, dimenticalo. Volgiti al tuo spirito. In questa libertà da ogni discussione, da tutti gli argomenti. E questo ha molto a che fare con la nostra bocca. Se noti sei prigioniero in te stesso, invoca il suo nome. Prendi un versetto di un cantico e pronuncialo in fede. Basta. Ma forse basta una riga o due o tre, quattro righe. Abbiamo cantato voglio essere vincitore. Dillo, pronuncialo in fede e lo Spirito dirà amen. Subito darà afflusso di vita e ti dirà adesso rimani nella comunione con me. E vedrete che la riunione sarà diversa. E di parlare nello spirito e puoi anche portare altri in questa libertà se tu pronunci parole di fede. Questo può svegliare altri, risvegliare altri. Se tu puoi raccontare un'esperienza di come hai sperimentato il Signore la settimana scorsa, può incoraggiare. Fatelo. Ma se pronunci la parola pura e se lo dici con piena fede, sicuramente potrà volgermi, perché è la parola di Dio, perché la sua parola sono spirito e sono vita, e possono liberarmi. Se io racconto molte storie, cosa è successo qua e là e come, no, la parola pura, e potrai salvare altri. E Paolo lo dice a Timoteo: salverai te stesso e quelli che ti sentono. In ogni riunione ci sono molti santi che hanno bisogno di salvezza, persino se siamo solo 5, 10, 15 come noi a Basilea. Se uno parla la parola in fede, volge 15 santi. C'è una reazione a catena, che anche altri dicono: sì, voglio volgermi, sì, anch'io. E ad un tratto la riunione diventa piena di vita. E poi ad un tratto lo spirito ha libertà. Se pronunciamo molte cose in spirito, lo spirito ha lo spazio di dividere, anche di dare luce. Lì dove c'è lo spirito del Signore, lì c'è libertà. E questo è il mio ultimo punto che vorrei sottolineare. Se ascoltiamo in spirito, se ci volgiamo nello spirito di continuo nelle riunioni, dai pensieri, da tutte le altre cose, ci rivolgiamo e rivolgiamo. Parla al mio cuore. E se lo spirito domina la riunione, allora si prende anche la libertà di forse anche esporlo. In Galate 5, versetto 16, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Non vuole dire, non dice sopprimere i desideri della carne, ma dice non adempirete affatto. Dobbiamo dire: Signore, dove tu sei in questo cantico? Dove sei in questa preghiera di questo fratello? Versetto 24 dello stesso capitolo 5: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Non sono più debitore alla carne. La carne è crocifissa, è finita. E lì lo Spirito ha la libertà di parlare chiaramente di cose della carne. Lì lo Spirito può dire: questo è carne. Se tu leggi la prima lettera ai Corinzi, Paolo parla molto chiaramente di certe cose. Primo Corinzi 1, 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Nel primissimo capitolo, dove dice Dio è il fedele, nel quale siete chiamati, nella comunione con Lui, e spesso ci fermiamo qui, sì, diciamo sì, tu sei fedele, e mi tengo questo versetto, ma lo Spirito continua. Lui vuole avere la libertà di esporre la carne, e se c'è la possibilità, lo fa, di parlare qualcosa in modo chiaro. Lui lo fa se in me ci sarà un amen, che lui dà luce. Grazie che tu esponi le cose. Se sappiamo tutti, le divisioni iniziano nella testa. Forse ho sentito qualcosa che è contro di te, contro di me. E poi inizio a nutrire questi pensieri contro qualcuno. All'inizio penso, no, ma tanto questo fratello non lo vedo più, abita molti chilometri lontano da me. Ma lì c'è una radice di amarezza. Fino a quando qualcuno legge questo versetto, non avete divisioni tra di voi. E io cosa faccio? No, io non ho problema, non c'è divisione. Sono di nuovo in questo ambito qui, con argomenti, con discussioni, di rendere più morbido la parola. No, non concerne me. Ma se lo Spirito può parlare, se io do lo spazio allo Spirito di trattare il mio cuore, questo è meraviglioso. Lì allora lo Spirito può dire, sì, questo è carne, questo è crocifisso. E io posso dire, lode il Signore, io applico questa legge, questa cosa è crocifissa. Se andiamo più in là, in capitolo 10, versetto 7, non adorare gli idoli. E dico, non ho una statua di un Buddha a casa, ma ho qualcos'altro che ha più o meno questa grandezza, e spesso mi piazzo davanti e sono dietro il PC. Al posto di leggere la parola, mi occupo di queste cose su internet o sul PC. Sì, signore, solo 10 minuti, solo 5 minuti. Sto argomentando. Devo solo finire questa cosa. Lì dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E posso chiudere il mio computer e mi prendo questa libertà di leggere la parola. È meraviglioso. Fa che il Signore ti possa indirizzare. Dà l'opportunità al Signore di esporre la carne in te. La tua opera della carne è diversa dalla mia. Ci sono 30 anni di differenza. Le tue tentazioni sono completamente diverse dalle mie. Ma io li ho comunque, ma io so lo stesso, nella mia carne non abita nulla di buono. Dà al Signore l'opportunità, la libertà di dare luce, di trattare la carne. E tutti noi, nelle nostre località, diamo spazio, diamo libertà al Signore di parlare di cose che non gli piacciono, che non gli corrispondono. Dove lui può dire, sì, questo non mi corrisponde, non è ciò che deve corrispondermi. Adesso tutti noi dobbiamo raggiungere questa situazione dove possiamo rispondergli, Amen, io mi ravvedo. Allora siamo in mezzo all'esperienza di Efesini 5, che il Signore si è dato per questo. Efesini 5, 26, 25, 26 e 27. Per santificarla. Si è dato per la Chiesa, per santificarla. Lui la può solamente santificare se diamo libertà allo Spirito di trattare la mia mancanza di santificazione. Perché questa mancanza è una macchia. È una macchia sulla sposa. Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Irreprensibile. Senza alcun difetto. Il Signore ci vede come tali, come perfetti, senza macchia e ruga. Ma nel suo amore Lui aspetta che noi gli diamo la libertà di poter lavare questa macchia. Esponiti alla parola di Dio. Digli, Signore, qui sono. Voglio aiutare che la Chiesa sia ancora più gloriosa, affinché tu possa ottenere la tua Chiesa come una tale Chiesa come descritta qui in Efesini 5, purificata da ogni carne. Lui vuole una tale sposa, non è una Chiesa perfetta, ma è una Chiesa che consiste di membra che sono abituati di applicare la libertà dello Spirito. Lode al Signore per il nostro Spirito. E vorrei ripetere, volgetevi al vostro Spirito. Se sei in una buona situazione o meno, ma volgiti sempre e dappertutto. Forse possiamo cantarlo ancora dopo, ma con questo atteggiamento, Signore, voglio sperimentare questa legge della libertà in modo personale. Lode al Signore.